Diciamo che io con Paolo Grigieri ieri ho avuto anche un incontro-scontro, perché ho contestato la sua modalità di fare giornalismo e la modalità con cui si fa disinformazione. Il concetto, no, è quello che è chiaro, il tentativo in atto di spostare tutto il problema su un problema di ordine pubblico, come hanno fatto tutti i politici, la grande politica, in assenza di argomenti, l'unica scappatoia era spostare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'ordine pubblico, dimenticandosi la montagna di soldi sprecati in questa opera inutile, dalla quale si stanno defilando chiaramente anche i francesi, a fronte di un continuo aumento di imposizioni fiscali, a fronte di una corruzione che continua a imperversare. L'ultimo fatto del Mose lo dichiara, non ultimo anche l'ultimo esposto che abbiamo fatto noi, una ventina di amministratori, compresi molti sindaci, tra i quali anch'io, sui costi pazzeschi spesi con soldi nostri per il cantiere di Chiomonte. Quindi il tentativo è quello di portare l'attenzione sul dilemma dei sindaci, se esserci o non esserci, sull'ordine pubblico, sulle moto, sulle... È chiaro che la violenza tutti la condanniamo, ma tutti, chi non condanna la violenza, non solo come sindaco, ma come cittadino, come uomo, come persona, io condanno qualsiasi tipo di violenza, quindi questo è un dato scontato, però condanno anche questa disinformazione anche della Repubblica, della stampa in generale, e a Paolo Grigieri ho contestato un dato sul quale lui ha taciuto, che nella categoria dei paesi OCSE, dei paesi più sviluppati, per la libertà di stampa l'Italia è oltre il 30° posto. Quindi il problema non è se ci sarà fracchio o meno sabato, il problema non è quello della violenza, quello è un problema molto collaterale che non c'entra nulla col vero nodo, che è quello di una politica che ormai è connivente con la grande finanza, con le grandi imprese, talmente connivente che nell'assemblea dei soci dell'anno scorso, a marzo, questo si prende su YouTube, l'intervento finale all'assemblea dei soci della CMC fu fatto da Enrico Letta, attuale primo ministro. Quindi già solo da questi fatti emerge chiaramente come gli interessi di pochi prevalgano ormai in questo paese da troppi anni sull'interesse della collettività, a spese nostre, perché l'imposizione fiscale è sempre più pesante, siamo al primo posto per l'imposizione fiscale, la corruzione continua, gli scandali continuano e la giustizia non riesce a fare il suo corso. Quindi questi sono i problemi, i nodi sui quali noi vogliamo mettere l'accento, noi sindaci e noi cittadini, e in parte l'abbiamo messo anche nelle ultime votazioni, sono andati dei segnali molto importanti in questo senso. Quindi il discorso, vorrei riportare il discorso come sindaco sul vero problema di questo paese, che è un problema di democrazia, di corruzione e un problema di spreco di denaro pubblico.
Sì, a proposito di problemi di democrazia, le faccio una domanda, perché noi come lettura così di quello che è successo venerdì sera pensiamo che insomma non sia una vicenda slegata da quella di proprio di questa eccezione, ennesima eccezione democratica che stiamo vivendo in questo paese, con un governo non eletto e con istituzioni come la polizia, come la magistratura, che prendono una forza singolare. Così ci sembra di poter leggere che nella lotta, nel contrasto al NOTAV, ci sia una sorta di copertura totale, una sorta di carta bianca, libera da qualunque problema di consenso, libera da qualunque problema elettorale, una sorta di carta bianca data a chi gestisce l'ordine per... senza augurare niente, però venerdì davvero poteva scapparci il morto, davvero poteva succedere qualcosa di irreparabile, però sembra che non se ne preoccupino o se ne preoccupino sempre meno.
Ma diciamo che questo secondo me è un disegno ben preciso, perché in Italia rispetto a questa grande indifferenza e rassegnazione su questa situazione di grave deficit democratico, anche legato a questa legge elettorale che di fatto non è stata, dopo quasi 2 anni, gli stessi partiti che sostengono questo governo, prima con Monti, adesso Letta, non sono ancora riusciti neanche a ipotizzare, no, una riforma elettorale, che è uno dei punti, dei nodi della nostra democrazia, che non funziona più perché le liste sono liste blindate. Ma questo fa parte di un disegno ben chiaro, perché in Italia ormai è solo più questa questione TAV che in un certo senso ha scoperchiato ha tolto il coperchio da questo pentolone, no? Di questo pentolone di sprechi, di corruzione, di lavori malfatti. Quindi è diventato un po' il paradigma di tutto ciò che in questo paese non funziona. Quindi effettivamente è l'unico lumicino, diciamo, di protesta ancora vivo in Italia, che fa molta paura, perché ovviamente da questa protesta, che non è più solo la protesta contro un treno, ma è la protesta contro un sistema marcio che non funziona più, ovviamente può cominciare il crollo di questo sistema. Quindi essendo un punto nevralgico in questo momento in Italia, non è solo una questione di un treno, ma è una questione di mantenimento di questa oligarchia al potere. Quindi questa oligarchia in questo discorso del TA vede un pericolo serio al suo mantenimento. Quindi questo spiega perché, a mio avviso, viene dato quasi carta bianca, è stata data questa accelerata di tipo repressivo, no? Nel senso che è ovvio che non si poteva rispondere che in un altro modo, specie quando non ci sono argomenti o quando la politica non c'è più, non esiste più, la politica intesa come servizio, come scambio, come confronto sereno ma con argomenti. Ecco, quando gli argomenti non ci sono più, c'è solo più l'ordine pubblico. Ma questo è capitato anche nel passato della storia. I movimenti dittatoriali si sono mossi sempre sul fronte dell'ordine pubblico. Quando io non ho più argomenti, solo più la forza parla, perché chiaramente con cos'altro posso esprimermi se non ho argomenti, se non ho contenuti. E questo è un fatto molto preoccupante, perché a me preoccupano sia le violenze ovviamente da parte di questi scatenati, sia da parte anche delle forze dell'ordine. Cioè, quando il confronto passa ai muscoli, chiaramente qualcuno si fa male. Questo è molto preoccupante, molto grave. Qui chi manca veramente è la politica. Dove c'è la politica non ci sono disordini, non ci sono violenze. Quando la politica abdica al suo ruolo e demanda tutte le forze dell'ordine da una parte e dall'altra, magari a persone che sono violente, è chiaro che i problemi sono, cioè, il futuro è preoccupante. Ecco, possono capitare anche degli incidenti gravi, questo sarebbe una cosa imperdonabile, ma il primo responsabile di queste situazioni è la politica, che è assente. Cioè, quando c'è un sentore a livello sociale, quando c'è un malessere come questo e la politica non dà risposte come non sta dando adesso, quel malessere sociale non potrà che aumentare, che peggiorare, che aggravare la situazione. Bisogna tornare a fare politica. I grandi politici non fanno più politica, fanno la politica dall'interno dei consigli di amministrazione, dei grandi centri del potere finanziario, e quella non è più politica. Quella è politica di parte, quella è politica non partitica, è politica di parte, e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo.
Sì, non per farmi, insomma, avvocato del diavolo, ma anche sì, nel senso che poi qua si parla di violenza dalle due parti, ma insomma c'è anche molto la velocità della stampa a trasformare un petardo in una bomba, o una maschera in una maschera protettiva, in un equipaggiamento da guerra, per cui sottolineerei poi anche sempre la differenza dei livelli in campo.
Questo, diciamo che poi da un punto di vista mediatico, ritorno al discorso di prima, in Italia, cioè, da un punto di vista mediatico, come libertà di stampa siamo dietro paesi, siamo insomma al fanalino di coda, quindi tra i paesi economicamente sviluppati, quindi questo la dice lunga. È chiaro che il discorso che è appena stato fatto è anche vero, perché ci sono sempre 300 feriti da parte delle forze dell'ordine, là pochissimi, no? Cioè, e mi stupisce il fatto, perché obiettivamente io conosco anche dei medici che hanno lavorato in ospedale di pronto soccorso, e insomma quello che loro mi hanno detto è molto diverso da quanto viene riportato, certo, dai giornali, anche sul numero e sulla gravità delle ferite. Poi dopo, però, io non vorrei addentrarmi in questo argomento,
sì, no, capito,
è certo. Un argomento che esposta, certo. Cioè, senti, esposta un po'
è chiaro quello che voglio dire. L'ultima osservazione che volevo fare, c'è chi dice che, per dire, traduci un po' in termini sintetici questo discorso. Ieri un intervento sul blog di Grillo, non so se di Grillo stesso o qualcun altro di quelli che scrivono sul suo portale, ma mi sembra che traduce anche un'impressione, un punto di vista che ho incrociato in numerosi valigiani in questi giorni. Chi dice che questo nervosismo da parte della questura, della forza dell'ordine, diciamo l'inasprimento dei modi e dei metodi della gestione della vicenda intorno al cantiere, tradisca anche in qualche modo una debolezza, un nervosismo rispetto alle cose che non stanno andando proprio come devono, no? Rispetto alle posizioni francesi, rispetto al fatto che si trovano problemi anche di ordine strutturale, naturale nell'avanzamento di questo inizio di tunnel con nuove falde acquifere trovate. C'è anche questa denuncia che è stata fatta a Mario Cavagna e al presidente di Legambiente Valsusa per procurato allarme per aver osservato una serie di questioni. Tu come la vedi da questo punto di vista?
Io penso che ci sia un grande nervosismo perché ormai diciamo il re è nudo, questo è l'ultimo estremo tentativo di coprire la mancanza di argomenti, l'inutilità assoluta di quest'opera che anche i francesi hanno certificato l'anno scorso con la Corte dei Conti, che l'ha proprio certificato, e quest'anno la Commissione parlamentare che ha detto che si rimanda tutto al 2030, anche c'è un articolo di Le Monde di pochi giorni fa dove è proprio tolto il tracciato dalla cartina francese, no? Quindi il re è nudo, e quindi quando il re è nudo è nervoso perché ormai la sua nudità è scoperta, e c'è questo estremo tentativo di coprire questa nudità appunto portando tutta l'attenzione dell'opinione pubblica sul provvedimento di ordine pubblico. Noi stiamo lavorando moltissimo su internet e questo è stato l'antidoto più importante rispetto a questa mancanza di libertà di stampa che abbiamo in questo paese, perché l'informazione circola. Io sono stato recentemente a Lampedusa, per esempio, a un incontro col sindaco di Lampedusa e altri sindaci, e ho avuto la conferma che l'informazione via internet è molto molto efficace, per cui anche questo tentativo di depistaggio di un problema che non è solo del TAV o dell'università di quest'opera, ma è un problema di democrazia, di spreco del denaro pubblico, di corruzione, di oligarchia che non vuole andarsene pur avendo sbagliato avendo sbagliato tutte le sue mosse negli ultimi tempi. Ecco, c'è questa reazione, questo tentativo di spostare l'opinione pubblica sull'ordine pubblico, per cui magari un cittadino che è a Roma piuttosto che a Bologna legge sul TAV e dice ecco lì sono quattro violenti, e quindi si allontana, si distoglie la sua attenzione dalle valutazioni che dicevo prima, no? Che sono il cuore del problema. Sicuramente c'è nervosismo perché sta crollando il castello, sicuramente. Io in questo senso sono molto ottimista, ma sta crollando anche il castello di questa oligarchia, perché a un certo punto non potranno continuare a rimandare come stanno facendo adesso anche quella che è la riforma elettorale, e con una legge elettorale diversa sicuramente molte poltrone salteranno, perché cioè, come cittadini non ne possiamo più. Ecco, adesso al di là delle votazioni su Grillo meno, ma comunque in Parlamento di fatto ci sono più di 160 parlamentari che prima non c'erano, adesso sono stati messi in un angolo e si è ignorato bellamente quello che è stato un segnale dei cittadini italiani, ma non lo si potrà ignorare all'infinito. E quindi quando uno vede che si sta arrivando verso la fine di questo meccanismo, chiaramente il nervosismo aumenta e si cerca di delegare alla forza pubblica e anche con la connivenza della grande stampa di delegare la soluzione di questo problema. Ecco, ma in questo senso io sono abbastanza ottimista e sono convinto che la coscienza in Italia sta pian pianino maturando. L'ho visto appunto in questo convegno a Lampedusa, dove diverse realtà d'Italia si sono incontrate, e questo malessere, che non è legato appunto al TAM, ma da altre parti si chiama Mose, da altre parti si chiama mafia, camorra, 'ndrangheta, cioè hanno altre declinazioni, ma di fatto c'è questo denominatore comune di una coscienza che comunque comincia a crescere e a farsi avanti. Quindi questa avanzata di questa nuova coscienza fa paura a chi non ha argomenti e chi ha solo dalla sua, diciamo, il potere, nel senso potere mediatico, potere della polizia nelle mani, che non è un potere da poco, è un potere enorme, certo. Però sta chiaramente mostrando la corda. Questo sicuramente...
Sì, se c'è un processo che è evidente, quello di davvero forme di privilegio, di caste politiche separate dal resto della società, della cittadinanza, che in qualche modo fanno di tutto per mantenere le loro posizioni. Insomma, anche questo governo sembra essere abbastanza l'emblema di questo, ma pare che insomma una serie di contraddizioni si stanno assommando e stanno solo governando e spostando un po' più in là dei problemi che sono abbastanza strutturali.
Certo, ma anche perché non possono affrontarli, perché per dire una cosa che abbiamo notato tutti, il Monte dei Paschi è uno scandalo gravissimo, addirittura una persona poveretta si è addirittura suicidata, cioè uno dei vertici, però di questo è un argomento tabù, non se ne parla più, cioè questa cosa è stata dimenticata. E quindi anche questo fa parte di quel pacchetto secondo dell'accordo PD-PDL, no? Perché cioè, io dimentico in qualche modo, cioè, ognuno copre gli scheletri dell'altro, però questo giochetto ormai veramente non ne possiamo più, siamo stufi, cioè la verità deve venire a galla, chi è responsabile deve ammettere la sua responsabilità e deve pagare per quello che ha fatto. In un paese normale succede così, no? E so da noi che succede, succedono queste cose scandalose, perché da una parte ci sono i processi appunto per i disordini e tutto, ma dall'altra c'è qualcuno che ha accuse gravissime e che si permette pubblicamente di dire che se il giudizio non sarà come lui si aspetta farà cadere un governo. Cioè, e questo non è un'istigazione a delinquere, a non rispettare l'istituzione, non è un'istigazione gravissima, un attentato gravissimo alle istituzioni, al riconoscimento dell'autorità precostituita, eppure nessuno dice nulla. Cioè, c'è chi può tranquillamente dire queste cose senza nessun problema, mentre invece magari uno che ha stato tratto con una mascherina antigas viene subito processato per direttissima. Cioè, quindi la giustizia deve essere uguale per tutti, no? Uguale per tutti, nel senso che ognuno deve essere giudicato per quello che ha fatto e deve pagare per quello che ha fatto. Invece in questo paese è il paese della irresponsabilità, altro che della responsabilità, come dice Letta quando spiega che loro per alto senso di responsabilità hanno fatto l'accordo col PDL. A me verrebbe voglia di rispondere, ma forse pensa anche un po' se il Monte dei Paschi non ti ha portato questa scelta così responsabile, se forse non è quello scandalo lì che è alla base della tua scelta tra virgolette responsabile, se non c'è anche quella cosa lì. E allora la situazione è preoccupante, però io sono soprattutto ottimista perché qualcosa pian pianino si sta muovendo, certo con grandi difficoltà perché le forze in campo sono quelle di tanti cittadini che cercano di fare rete, e dall'altra c'è una potenza di fuoco incredibile con l'apparato, diciamo, della polizia, della grande stampa, dei grandi mass media, tutto schierato insieme, no? Adesso addirittura abbiamo questo grande inciuccio PD-PDL che io credo debba scandalizzare sia un elettore del PDL che un elettore del PD, no? Per cui non so, io sono fiducioso perché vedo dei segnali molto importanti da tante parti d'Italia, da tante e non mi riferisco solo al movimento del TAR, no? Ma da tanti, tantissimi segnali, ecco, che qualcosa in questo paese sta cambiando. Speriamo che cambi in maniera tranquilla e democratica, ce lo spieghiamo tutti, perché quella è la strada giusta. Però devono fare attenzione, non tirare troppo la corda, perché a un certo punto la situazione sociale è così grave, il disagio economico è veramente pesante, per cui fossimo in tempi, diciamo, non di crisi economica, queste crisi politiche possono avere soluzioni democratiche. In situazioni di crisi economica grave come questa c'è anche il pericolo di derive pericolose, quindi io spero che il senso di responsabilità prevalga veramente, però mi sembra che dal punto di vista della politica, diciamo, ufficiale, della grande politica, in questo momento ci sia una chiusura, una sordità totale ai segnali forti che il paese sta mandando, ma non solo perché le elezioni Grillo porta 160 deputati, ma segnali che arrivano dalla società civile e da tutti gli strati della società civile, dagli imprenditori agli operai, alla gente più semplice, dai piccoli comuni, dagli amministratori, dei locali magari come me, cioè stanno arrivando dei segnali importanti. Io spero che comincino a sentire, ad ascoltarli, perché sennò non usciamo bene, ecco.